Palla in Tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Eccoci qua di nuovo insieme. Allora, aspettate che mi setto bene l'audio, così mi sento e poi sento benissimo. Ecco qua i nostri ospiti. Buon pomeriggio, puntata del mercoledì. È giusto? È mercoledì, Simonetta, oggi? Sì, perché quando, sapete che quando si gioca il lunedì mi sballa tutto, cioè perdo i riferimenti. No, dai, a parte gli scherzi, che non è uno scherzo. Si gioca sabato, quindi settimana corta, tra l'altro, per il Parma. Vabbè, insomma, più corta per l'Inter che gioca in Coppa Italia. Infatti, non capisco, vabbè, perché poi gioca anche in Champions, quindi tour de force per l'Inter, come documenta anche oggi la Gazzetta di Parma, e il Parma deve provare ad approfittarne. Certo, non è una squadra qualunque l'Inter, che ha una rosa corta, anche se insomma ha un po' il suo zoccolo duro Inzaghi, ma proveremo poi a capire chi può giocare stasera in Coppa contro il Milan, chi domenica, o meglio sabato, contro il Parma. Dai, diciamo che se proprio dovevamo cercare di trovare un piccolo vantaggio, meglio averlo questo che non averlo. Ditemi cosa ne pensate innanzitutto di questo avvicinamento, di come sarà la partita con l'Inter, di che Parma avete visto ancora contro il Verona e come dovrà mutare, se deve mutare, contro i nerazzurri. Il numero lo sapete, è il 333 920 170. Dico sempre che è preferibile inviare WhatsApp, che lo leggiamo con più facilità rispetto ai messaggi. C'erano già dei messaggi. Allora, questo di Roberto, che dice: avevamo costruito qualcosa di positivo con un allenatore secondo me bravo. Questa società è riuscita all'impresa di rovinare tutto con scelte incomprensibili. Adesso c'è solo da sperare che gli episodi girino bene, ma la vedo dura. Speriamo bene. Roberto, che se non sbaglio insomma è un difensore strenuo di Pecchia. Qui ovviamente ci si divide in due partiti. Chi come Roberto avrebbe voluto tenere Pecchia, ma chi mi sembra la maggioranza dai messaggi che abbiamo ricevuto in quest'ultimo mese e dal sentire un po' comune, avrebbe, dice che invece la società, se ha sbagliato qualcosa, è stato quello di non mandarlo via, ad esempio dopo il Lecce o ancora prima. Allora, ecco qui ad esempio Vito dice: questa è la classifica del girone di ritorno, il Parma ha 7 punti, 6 dei quali li ha fatti Chivu. Ma di cosa parliamo? Nostalgici di mister Pecchia? A quest'ora saremmo dopo il Monza, avanti tutta con carica massima, forza Magico Parma. Ecco appunto, la risposta la dà già Vito. Poi, ecco qua, altro messaggio. Sabato l'Inter faticherà a Parma, si dice Simone da Mezzani. Insomma, questo è l'auspicio comune. Io sono convinto che affrontare questo Parma non sia per niente facile. Mentre magari qualche partita, per carità, non lo era neanche contro il Parma di Pecchia, che infatti contro la Juve, contro la Lazio, per dire, per citare le big, lasciando stare il calcio d'agosto, aveva fatto delle risultati oltre che buone prestazioni, buonissime prestazioni. E contro l'Inter all'andata, come contro l'Atalanta, aveva un po' marcato visita, secondo me. Cioè, contro l'Inter l'impressione che ebbi proprio in tempo reale è che il Parma si accontentò di non sfigurare, ma non diede mai la sensazione di poter strappare punti. Con l'Atalanta, vabbè, a parte un gol, se non era per un gol annullato, eravamo 3-0 dopo 20 minuti in pratica, quindi non ci fu partita. Detto che era un Atalanta in grande forma, e sarebbe stato difficile per chiunque, però diciamo forse bisognava cominciare un po' più con insomma l'idea di fare le barricate. Secondo me non c'è niente di, non c'è nulla di disonorevole. Poi è vero, magari il gol lo prendi, però intanto, come ho già avuto modo di dire e di scrivere, se resti in partita, poi magari l'episodio a favore lo puoi sfruttare, ma se dopo il primo tempo, nel primo tempo prendi due gol, sei sotto 2-0, puoi anche sfruttare l'episodio, ma perdi 2-1. Bisogna cercare di rimanere in partita, che è un po' anche quello che ha detto ieri Gigi Buffon. Tra un po' ve lo faremo sentire e risentire, un po' l'avevamo già ascoltato, un po' abbiamo allungato certe parti di quello che ha detto ieri su Federico Cherubini, l'abbiamo un po' analizzato. Direi che possiamo sentirlo subito allora, il servizio del nostro TG dedicato appunto a ciò che ha detto Buffon sul Parma, partendo dalle considerazioni, cioè il soggetto della prima frase che sentirete è Federico Cherubini.
Che possa dare una mano, che stia dando una mano, quello era scontato e innegabile, perché ho avuto la fortuna di conoscerlo. Insomma, Federico è un professionista veramente a tutto tondo e di alto profilo. Mi auguro che non sia arrivato troppo tardi, ecco, questo sì, però spero anche che a prescindere da come insomma finirà il campionato, abbia il tempo e il modo di poter costruire qualcosa qui a Parma di importante, perché sarebbe per la Parma calcistica una grande garanzia.
Il ritorno in città per partecipare a G-Talk ha dato modo a Gigi Buffon di parlare anche del Parma di oggi e di Federico Cherubini, con il quale ha lavorato ai tempi della Juventus, e Super Gigi, casomai ce ne fosse bisogno, garantisce sulle capacità del dirigente umbro. Quella frase "speriamo non sia arrivato troppo tardi" lascia anche implicitamente intendere una valutazione su quanto fosse necessaria nel Parma una figura simile. E Buffon, che nel club attuale ha militato per 2 anni, peraltro piuttosto complicati, conosce benissimo l'ambiente crociato e le figure che lo popolano. Ma l'ex portiere, oggi capo delegazione della nazionale, è anche attento a tutto ciò che succede in Serie A, inclusa la lotta salvezza. Come principale avversario dei crociati in questa corsa indica il Lecce più che l'Empoli, e poi le sue considerazioni sulla squadra di Chivu.
Sto vedendo, soprattutto nelle ultime giornate, una squadra che è consapevole dell'obiettivo che deve andare a raggiungere e che sta mettendo in campo un equilibrio e una razionalità che la potrebbe aiutare a conseguire il risultato finale, ecco. E quindi magari una squadra che sotto un aspetto di proposizione magari propone un pochino meno, però ti dà la sensazione di essere più equilibrata, di essere più razionale, appunto, di essere sempre dentro la partita, ecco. Non ci sono più, diciamo, secondo me, dei momenti di grande affanno, di grande squilibrio, magari come poteva capitare in precedenza.
Con queste valutazioni verrebbe da dire "speriamo non sia troppo tardi". Il Parma sta imparando come si lotta per la salvezza. Sabato al Tardini arriverà l'Inter. Contro quella di Ronaldo, Buffon scrisse una delle pagine più belle della sua carriera. La prossima, però, sarà un'altra storia.
Palla in tribuna.
Vedremo un po' come andrà sabato, partita. Leggiamo il turno, perché il turno inizia al venerdì con Genoa-Udinese, poi sabato alle 15 Monza-Como, che alla fine ci interessa per il Como, ovviamente, che alla fine ha 30 punti. Parma-Inter alle 18, Milan-Fiorentina 20:45, domenica Lecce-Venezia 12:30, Empoli-Cagliari ore 15, Torino-Hellas, Atalanta-Lazio, Roma-Juve il posticipo serale, lunedì c'è Bologna-Napoli. Insomma, quelle Lecce-Venezia-Empoli-Cagliari da segnare in rosso. Francesco Monaco, nostro primo ospite. Ciao Francesco, buon pomeriggio.
Ciao Alberto, buon pomeriggio a tutti.
Allora, torniamo prima sulla partita di lunedì, prima di proiettarci al futuro.
È proprio necessario?
È proprio necessario, non so. Come l'hai visto questo Parma? Perché poi ovvio, molti dicono, certo, contro il Monza e il Verona nessuno avrebbe minimamente firmato per fare 2 punti. Qualcosa di buono lo trovi nella prestazione di lunedì?
Sì, l'unica, allora, a parte il clean sheet, che è il quarto del campionato.
Sì. E 0 tiri nello specchio poi del Verona alla fine.
Sì, ma poi è il secondo di Chivu, quindi
sì,
sono 5 partite, ha fatto due clean sheet. La cosa che mi è piaciuta è stata l'attenzione, soprattutto nella fase difensiva, che non è l'atteggiamento. L'attenzione vuol dire marcature preventive, ma vuol dire non prendere più... cioè non finire a gambe all'aria alla prima verticalizzazione della squadra avversaria che parte dalla sua 3/4 e con 2 passaggi è in porta o comunque a fare il cross. Ecco, lì abbiamo rischiato molto meno di altre volte. Resta il colpo di testa di Tengsted dall'ultimo secondo.
Sì.
E quello, voglio dire, ok, non era facile, però ha saltato da solo e ha crossato da solo, ma al di là di questo, in generale ho visto una attenzione. L'attenzione ce l'hai se sei concentrato, quindi da questo punto di vista mi è piaciuto. Poi ho visto veramente tanta imprecisione e questa cosa dell'ultima scelta sempre sbagliata, e da questo punto di vista qua non ho visto dei grossi miglioramenti. Sicuramente quando la coperta è corta, prendi troppi gol, cominci a curare di più la fase difensiva. Ovviamente Chivu in questo è un maestro, anche se come allenatore è la prima esperienza importante, e dopo poi la coperta diventa corta, per cui ci perdi un po' in avanti, ma sicuramente non ci sono state situazioni da dire davanti ci stiamo muovendo bene, ecco. Non ho visto praticamente nulla.
Buffon, insomma, comunque elogiato, ecco, se possiamo dire così, appunto questa ritrovata solidità, questo equilibrio che prima evidentemente mancava, insomma, per contrasto sembra il suo giudizio.
L'equilibrio è fondamentale e prima non c'era, ce n'era pochissimo, c'era solo riuscivi a tenerlo per 20 minuti.
E sono assolutamente d'accordo. Con l'Inter che partita ti aspetti?
Aiuto. Ma con l'Inter è facile dire mi aspetto un Parma generoso che magari va vicino al gol e poi appena loro accelerano alza bandiera bianca. In realtà io sono d'accordo con quello che dicevi all'inizio, cioè prendere l'Inter in questo momento, voglio dire, è stata una grossa fortuna. Poi magari sarebbe stata la stessa cosa magari tra un mese va in finale di Coppa Italia o se va in semifinale di Champions, però comunque prenderlo adesso stretto tra queste due partite, perché poi tra l'altro non è una semifinale di Coppa Italia, è un derby, e quindi un derby è sempre un derby.
Sì, poi giocano stasera e si gioca sabato, tra l'altro, cioè non c'è neanche giocano stasera e poi giocano sabato alle 18, non è che c'è tanto tempo per recuperare.
Sì, no, infatti loro non hanno possibilità di preparare la partita col Parma, praticamente hanno soltanto il venerdì, perché poi giovedì, insomma, quando giochi di sera, sappiamo tutti, sicuramente hanno già come si dice, organizzato il turnover, si sa già, per esempio Barella è squalificato contro il Parma, è meno evidente male che giocherà stasera, e anche perché deve giocare anche col Bayern, quindi magari aspettiamoci dei Correa o degli Arnautovic o insomma del turnover lo devono fare, secondo me lo fa anche il Parma, però perché il Parma ha giocato lunedì.
Dici che farà addirittura turnover, cioè che se saranno scelte
turnover. Io dico che Hernani e Stevez freschi, almeno uno dei due mi aspetto di vederlo titolare, perché
quindi chi lasceresti fuori?
Sono sicuramente. E Keita ha fatto molto bene. Bernabé no, però Bernabé deve giocare. Io però farei giocare sia Hernani che Stevez e sacrificherei almeno nell'undici di partenza o Keita o Bernabé.
Beh, poi tanto ci sono i cambi, ci sono le rotazioni, quindi.
Però comunque tu hai due giocatori freschi a centrocampo e teoricamente li hai anche, cioè, in difesa non credo che cambierà, perché comunque ha voluto trovare uno zoccolo duro, la difesa titolare adesso è questa e a meno di infortuni o squalifiche non credo che la cambierà più fino alla fine del campionato, salvo poi se ci saranno le condizioni per magari dare a Circati la possibilità di riassaggiare il campo, mentre il centrocampo è davanti. Può sicuramente giocarsi qualche carta in più. Camara è fresco, Cancellieri non so se recupererà, magari rimane fuori ancora anche contro l'Inter, però Andreika ha giocato soltanto 20 minuti, quindi qualche arma ce l'ha.
Assolutamente, guarda,
Pellegrino ha giocato mezz'ora, meno di mezz'ora, quindi qualche giocatore fresco da fare un po' di turnover ce l'ha anche Chivu.
Rino dice
tra l'altro, voglio dire, scusa, prego. Non lo scopro io il suo passato da giocatore e da allenatore, credo che ci tenga abbastanza questa partita.
Penso anch'io che la vive in maniera particolare. Rino scrive: a Verona siamo stati molli e fiacchi, siamo stanchi di vedere gente che cammina in campo, bisogna far giocare i Camara, gli Ondrejka e le due punte. Il riferimento è a Man, dai, secondo me. Io non ho visto altri giocatori molli francamente a Verona, lo stesso Anquis ha corso un sacco, si è dato da fare, cioè,
ma a un certo punto sembrava che non fosse molle neanche lui,
sì,
perché
comunque
qualcosa nel primo tempo, ma volendo anche nel secondo, poi quando comincia a perdere il pallone in maniera così ingenua, così è talmente facile per il difensore portare via il pallone a Mann, che veramente ti cadono le braccia, le gambe, tutto.
Infatti.
L'ho sempre criticato. Lascio andare avanti gli altri.
Cioè, il discorso
è un disco rotto, è un disco che continua.
Ma tu faresti giocare Camara dall'inizio? Perché poi in tanti questo chiedeva Ondrejka, ecco, Ondrejka o Camara?
Ondrejka sì, Camara no, nel senso che comunque Camara paga la leggerezza proprio fisico e il fatto che comunque essendo un giocatore abbastanza anarchico e abbastanza imprevedibile, tutte le volte che ha giocato da titolare quasi mai
è vero.
Inciso, mentre invece
toglie anche il quasi.
Esatto, a metà del secondo, quando lo metti a metà del secondo tempo, qualche volta ti può comunque mettere in condizioni anche di svoltare la partita. Ondrejka è un upgrade rispetto a Almqvist, perché vede la porta, cioè ha tirato in porta due o tre volte, è stato l'unico praticamente a tirare nello specchio.
Sì, poi è un destro, sì, di
è
piede
un
destro.
È rientrato un paio di volte, quindi magari non ripiega tanto quanto Almqvist, però comunque è un upgrade in questo momento. Mentre tra Pellegrino e Bonny, con chi cominciare, francamente non mi esprimo, perché credo che ci siano buone ragioni sia nell'un caso che nell'altro.
Sono d'accordo. E insieme, secondo te, non è possibile? Cioè, dovresti cambiare o sistema di gioco, nel senso che fai un 4-4-2, o dovresti mettere Bonny all'ala, che però non mi sembra nelle idee di...
Ma Bonny all'ala, non, sì e no, nel senso che comunque il 4-4-2, quando tu hai i centrocampisti centrali che abbiamo stabilito che devono essercene almeno tre in campo, se tu giochi col 4-4-2,
sì, ci vuole uno più di copertura.
Gli esterni di centrocampo non ce li hai, nel senso che lo può fare Bernabé, lo può fare Somm, uno a destra e uno a sinistra, però comunque non sarebbero degli adattati.
Sì, sì,
mentre
sì,
invece col 4-3-1-2 i centrocampisti giocano centrocampo,
giusto,
in mezzo. Sì. Quindi Pellegrino e Bonny potrebbero giocare insieme in un 4-4-2, ma torni da giocare con due centrocampisti centrali.
Sì, la vedo poi più una soluzione da partita in corso, in base a come si mette, ma secondo me Kivu non vuole togliere l'unica certezza che almeno lui ha dato, poi dopo che sia giusto
sì,
o meno
sì, no,
il tempo, cioè il 4-3-3.
Fa bene, è una squadra che ha poche certezze e lui ha detto io non voglio fare confusione, non voglio aggiungere confusione.
Infatti. Però questo centrocampo a tre sembra poi questa la chiave ecco, della maggior copertura. Su Pecchia proprio non ci sentiva su questa cosa, l'abbiamo invocato talmente tante volte.
Ma
tutti,
il problema, no, Pecchia ci sentiva, perché fin tanto che Bernabé era titolare, Pecchia ha sempre giocato con tre centrocampisti. Questa storia di giocare con il trequartista troppo sbilanciato e magari non all'altezza della situazione come poteva essere Ai o adattarci Ai, a queste cose qua sono nate tutte dopo l'infortunio di Bernabé.
Vero,
che sia
questo
stato col senno di poi un errore, uno squilibrio tattico, infatti lo hanno dimostrato, ma non è che abbiamo vinto il campionato di Serie B col centrocampo a due, perché hanno sempre giocato in tre.
No,
stato
no,
dopo
hai ragione.
Il figlio di Bernabé che si è venuto a creare questo chiamiamolo squilibrio.
Non c'era un piano B, via. Non c'era un piano
non
B.
Non aveva il piano B, non ha sfruttato nella maniera migliore Keita. C'era questa specie di. Non mi viene la parola. Comunque, Estevez sembrava quasi. A parte che anche lui è stato infortunato, sembrava quasi escluso dal progetto. Però comunque prima Pecchia ha sempre giocato con la difesa e con il centrocampo a 3.
Allora ti leggo questo messaggio. Ipotizzabile secondo voi difesa a 3, anche se mai provate Bonny dietro a Pellegrino, avremo più copertura sulle fasce dove l'Inter spinge parecchio. Per quello che abbiamo detto, secondo me non è ipotizzabile.
No, ecco, siamo sempre alle solite. I difensori per giocare a 3 dietro ce li ha.
Sì.
Perché Del Prato probabilmente a tre forse giocherebbe ancora meglio.
Manca sempre il laterale destro, vuoi dire?
Però dopo ti manca il laterale destro e Valeri si deve fare tutta la fascia.
Ma forse quindi, Valeri tutto sommato ha 7 polmoni, quindi lui lo può anche fare, ma a destra
sì,
non saprei
polmoni,
chi mettere.
Però sai, adesso se gioca con uno davanti che fosse prima Mihail, adesso Almqvist, comunque uno che gli dà una mano. E, mentre invece con la difesa a tre tu hai dei dei giocatori, come si suol dire, a tutta fascia. Ah, e sì. non li vedo in questo momento,
a meno
che non rispondere ai no,
che però mi sembra però molto sceso nelle giacche di
titolare. Probabilmente anche Lovic farebbe
sì,
bene,
vero. Sì.
A livello di gamba.
Sì, però, sulla sinistra forse ce l'hai, ma sulla destra poi serve sempre un cambio, se giochi con l'esterno.
La squadra fatta, costruita in un certo modo, costruita male, è per giocare con gli esterni.
Sì, questo sì, che poi adesso poi sono anche metà sono infortunati, quindi un altro problema. Daniele dice: non credo ci siano giocatori molli, ma agonisticamente non dotati, aggiungo anche un po' fuori forma. In questo momento, soprattutto contro le big, devono giocare i più dotati atleticamente e che ci mettono tanta cattiveria agonistica. Vabbè, anche questo è condivisibile. Sì, è una squadra, Francesco, che secondo me adesso con Chivu si sta calando, sai, nella mentalità del lottare per la salvezza, ma proprio roba delle ultime settimane. Perché prima non so se fosse ancora illusa di potersi salvare sempre con tranquillità per così, perché aveva vinto la Serie B giocando anche abbastanza bene certe partite. Non so, ho avuto un po' alla lunga, riguardando adesso, un po' questa impressione che questo gruppo non abbia ben capito che doveva invece lottare veramente per salvarsi all'ultima giornata.
Questo gruppo, cioè, viene da chiedersi cosa ha capito, perché comunque anche... Se tu prendi le squadre che adesso sono salve, mm-hmm. Torino, l'Udinese, lo stesso Genoa, che comunque
sì.
all'inizio sembrava una squadra veramente
messa male.
Destinata, adesso si è tirata quasi del tutto fuori, però non è che queste squadre, cioè voglio dire, l'Udinese e il Torino non credo che siano partite per salvarsi, sono partite per fare questo tipo di campionato.
Sì.
E si sono impegnati, hanno giocato col coltello tra i denti certe partite, cercando di fare quello che vuole l'allenatore, però cioè, non è che devi capire solo se sei in certe situazioni di classifica. Le squadre che lottano per la Champions, a parte che siano qualitativamente molto superiori, ci mettono quello che ci devono mettere a livello di agonismo, e sembra che solo il Parma di 20 squadre, togli il Monza, vabbè, delle altre 18 squadre, solo il Parma non ha capito come si gioca in Serie A. Questo francamente mi sembra abbastanza assurdo, perché prima si diceva che non si era calato nella realtà della Serie B,
sì,
adesso
è vero.
Il calcio è quello, e in Serie A è a un livello superiore che alla Serie B, però l'impegno ci deve essere sempre. Non è che il Parma non si impegna mai. Sicuramente ha dei difetti strutturali, tipo questa cosa qua dell'ultimo passaggio, dello sbagliare le scelte, che dimostra anche una qualità tecnica inferiore.
Sì.
Cioè io faccio allora il gol di Bonini a Monza,
sì.
un gioiello, un gol straordinario di grande fattura. Io penso che Bonini, quando è partito, aveva già in testa di arrivare a liberarsi per il tiro.
Sì.
Poi è stato bravo e anche un po' fortunato, perché qualche difensore lo ha accompagnato anziché contrastarlo adeguatamente. Il tiro è venuto perfetto. Quando Mann a Verona si è stato lanciato da Somi in campo aperto e si è fatto rimontare da Ghilardi, secondo me non aveva, cioè se tu parti prima ancora, quando tu detti il passaggio, prima ancora che tagli il pallone, sai già quello che fai, che andrai a fare. Mentre invece ho avuto l'impressione che Mann si sia lanciato sul pallone, è arrivato anche prima, senza sapere bene cosa fare. Perché se tu sai già cosa fare e senti arrivare il difensore, ti fermi, lo dribbli, lo fai passare, poi ti troverà la palla sul destro, ma sarai anche capace di tirare col destro. Oppure hai deciso appena... mi sento l'uomo arrivare addosso, tiro sul mio piede forte e dove va.
Verissimo, verissimo.
Ecco, queste sono le cose che io non vedo in molti giocatori, cioè non hai idea di cosa fare poi con quel pallone.
Giusto. Sì, ma è uno dei problemi di questa squadra, anche questo.
Certo, forse sì, è uno dei principali.
Sì. Francesco, ti ringrazio tanto, ci risentiamo la settimana prossima.
Speriamo di poter commentare qualcosa di positivo, perché è chiaro che avendo portato a casa solo 2 punti sui 6 che tutti sognavamo contro Monza e Verona, adesso il Parma i punti deve fare con queste squadre qua.
Per forza, qualcosa devi portare a casa, qualcosa devi grattare.
Non me ne aspetto 12, ma 4
4, sì. Beh, ma la media di un punto a partita, con un punto a partita, con un punto a partita ti salvi in carrozza. Più o
esatto,
meno,
esatto, esatto. No, in carrozza no, ti salvi
in carrozza no, ma ti salvi col triciclo, ma ti salvi insomma,
esatto.
Grazie,
con le ruotine.
Esatto, ma ti salvi. Grazie Francesco.
Ciao, grazie a voi. Forza Parma.
Assolutamente. Allora, qualche messaggio, domanda, ma bene che è infortunato, ebbene sì caro Simone, ancora infortunato, anche lui un po' sparito dai radar, annata veramente balorda. Cagno ci scrive, come si fa a dire che giocando a tre dietro siamo più coperti sulle fasce, sugli esterni giocherebbero in due anziché in tre, il Parma con i giocatori che ha in rosa non può giocare a tre, perderebbe tutti gli esterni offensivi, al massimo proverei Bogni esterno alto, dice Cagno. Beh, diciamo che sì, sugli esterni è vero, hai un solo uomo, però hai la difesa più con tre uomini in mezzo, sì, più o meno. Insomma, tu hai ragione e l'ascoltatore di prima non ha torto, mettiamola così. Io voglio Francesco allenatore tutta la vita, dice Davidone, e non so, magari fai una squadra e chiamalo, non hai mica Davidone tuo figlio che gioca, chiedi se vogliono una consulenza da Francesco, non sto scherzando, penso che abbia altri progetti. Allora, ci saluta Mark, contraccambiamo, allora spero in un colpo di coda di Monza e Venezia con un pari dell'Empoli, ma soprattutto mi divertirò con i nostri contro l'Inter, sono sicuro. Se tu sei sicuro Mark, io... ti seguo assolutamente. Allora, c'era un messaggio che ecco qua, le quattro punte in B si sono viste molto spesso, ci ricorda questo amico, ed è ha ragione, e anche in Serie A è questo il problema, mentre in B, ecco, la differenza è che in B probabilmente il Parma se le poteva permettere le quattro punte, no? Per quello che è il livello del campionato, per quello che era la forza del Parma rispetto alle altre squadre, quindi andavi lì, dovevi ammazzare l'altra squadra. Qui ti sei fatto infilare poi quelle quattro punte più di una volta. Allora, Orlando, secondo me il Parma a Verona è venuto a mancare solo nella fase offensiva e penso che se ci fosse un uomo d'area, Pellegrino con Bogni, la fase offensiva ci guadagnerebbe, scrive Orlando. Sì, sicuramente può essere. C'è sempre il tema poi del metti le due punte che, come diceva prima Francesco, chi togli? Devi togliere un centrocampista, devi passare al 4-4-2, un centrocampista in meno, gli esterni non fanno gli esterni, quindi poi dopo crossano meno, è sempre un equilibrio, una combinazione molto difficile da trovare in realtà, e noi ovviamente siamo tutti bravi poi a così, l'ultima scelta non spetta a noi, non siamo noi che alleniamo, non siamo noi che andiamo in campo, noi giustamente ci facciamo tutte queste congetture, però poi ecco, se dobbiamo metterci nei panni dell'allenatore, davvero non è assolutamente tutto così semplice come giocare con i numeri su una lavagnetta, su così i nostri messaggi. Allora vabbè, qui c'è una battuta che tralasciamo sulle penalizzazioni del passato, lasciamo perdere anche quello, voilà. E andiamo in pubblicità, che poi abbiamo Matteo Caselli e anche Francesco Caremagni, a fra poco.
Palla in tribuna.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasia Parma. 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo... non so, magari... una prosciutto funghi, una quattro stagioni...
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
Radio Parma, la radio siamo noi.
Palla in tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
Eccoci qua di nuovo in diretta. Allora, il Parma ha appena lanciato, vedo sul tramite i propri canali social, il concorso, non mi viene un termine migliore, sul gol del mese da far votare ai tifosi. Uno è il gol di Pellegrino contro il Toro, il primo, quello che in cui si stacca e va ad agganciare la palla col mancino e lo insacca. Il secondo, vabbè, immagino quello di Bogni contro Bogni a Monza, sì, insomma non è che ci sono soldi in ballo, posso anche dire la mia, influenzare magari il giudizio, ma c'è poco da influenzare, io sarei per quello di Bogni, anche se pure quello di di Pellegrino in realtà è un gran bel gol come idea, come gesto tecnico, meno così ruba meno l'occhio, però non era per niente facile. Roberto dice: diciamo una cosa, la responsabilità di questa situazione è tutta di Pecchia e sicuramente la società non ha nessuna responsabilità, ma di questo ne parliamo a maggio, perché magari hanno ragione loro. Lo dice in modo sarcastico Roberto, ma no, Roberto, insomma, come sempre poi quando c'è un insuccesso le colpe vanno un po' distribuite, noi cerchiamo un po' di analizzare così, ma soprattutto per provare a non ripetere, non sta a noi, ma insomma a capire quali saranno gli errori da non ripetere in futuro. Sicuramente qualcuno non è stato fatto. Adesso però, come ha detto, non ricordo chi di recente, è il momento di serrare i ranghi e pedalare, perché la volata salvezza è troppo importante. Matteo Caselli, eccolo qua, secondo ospite. Ciao Matteo.
Ciao, buongiorno a tutti, buon pomeriggio a chi ci ascolta da lavorare come me.
Allora, ho visto, non sono riuscito a vedere il vostro live lunedì, ma ho visto il titolo eloquente: non vinciamo mai, 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 mai. E c'era insoddisfazione massima o si salvava qualcosa della partita di lunedì?
Ma no, insoddisfazione massima no, è evidente però che era una di quelle partite su cui speravamo di portare a casa una di quelle vittorie che da qua alla fine ci servirà. Qualche vittoria ci servirà, e sicuramente è più facile immaginarla in una partita contro il Verona piuttosto che contro l'Inter, la Juve, l'Atalanta, il Napoli, insomma.
Diciamo che forse sì, quella che brucia di più è a conti fatti poi è il pari di Monza, perché il Monza forse veramente quella era l'ultima partita in cui aveva qualcosa da sperare, col Cagliari ne ha presi tre, ma ripeto, non è merito demerito del Monza, lì deve essere l'avversario a fare il suo, però.
Diciamo che in tutte le partite che noi abbiamo giocato contro squadre del tipo di Monza, Verona, abbiamo dimostrato il limite principale di cui abbiamo spessissimo parlato e ormai
sì, praticamente
che non sia risolvibile. È una fragilità mentale di questa squadra che insomma il carattere neanche un allenatore può arrivare e dartelo se non ce l'hai. E questa è una squadra che latita in quel lato lì, che è un lato fondamentale per la sfida, per le sfide salvezza. Col Verona si è visto, secondo me, che è una squadra con molta meno qualità di te, non molta, un po' meno qualità di te,
se non c'è Suslov, effettivamente.
Esatto.
Sì,
ma anche con Suslov, secondo me, con un po' meno di qualità di te, però che recupera ampiamente quel gap con l'intensità e la capacità di stare in partite dentro o fuori come quella di domenica.
Sì, in effetti il Parma, a parte il Venezia all'andata, non ha mai vinto contro... Ah no, vabbè, il Monza è andata come sappiamo, quindi lì mettiamo un asterisco. Sì, con le piccole non hai... ci ha lasciato troppi punti per strada. E Matteo, secondo te cosa ha portato però di positivo, se ha portato qualcosa di positivo, a tuo avviso, Chivu a questo Parma?
Vabbè, sicuramente su me è oggettivo, c'è una solidità difensiva che prima non c'era. Questa solidità difensiva ha un prezzo da pagare, cioè il fatto che non sostanzialmente non tiriamo più in porta, ma è anche vero che o le partite le vinci sempre 5-4 e non siamo stati in grado nemmeno di farlo, nemmeno all'inizio quando la macchina andava, e quindi era una precondizione per rimetterci in carreggiata quello di avere una difesa che prendesse meno gol, e adesso il Parma li prende meno gol. Il vero problema adesso del Parma è che non tira in porta e che ha una fase difensiva molto ma molto difficile, e in questo però incide tanto anche la scarsissima forma, per usare un eufemismo, di alcuni degli interpreti davanti.
È risolvibile questo problema?
Secondo me è risolvibile nella misura in cui rientrerà qualche giocatore, penso soprattutto Cancellieri. Io penso che Mann non avrebbe giocato le ultime due partite se Cancellieri
penso
fosse
anch'io.
Stato disponibile
penso
e
anch'io.
Quindi intanto recuperiamo Cancellieri e probabilmente Mann tornerà a pensare alla grande carriera che ha davanti, al Borussia Dortmund, insomma, in tutti i posti dove lui vuole, ma lo farà dalla panchina. E questo è tanto un inizio. Secondo me sulla sinistra è forse opportuno cominciare a vedere dal primo minuto Ondrejka, e già con Ondrejka e magari con Cancellieri speriamo di vedere qualcosa di più. Poi questa è la squadra,
sì.
Questo è il campionato che ci aspetta, ed è un campionato dove... se ci salveremo di un punto forse,
sì,
l'ultima giornata.
Sì,
quindi...
sono d'accordo, c'è da sudare fino alla fine.
Esatto.
Qua. Sì, 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 non vedo nessuna fuga possibile in avanti, cioè ci vorrebbe proprio poi un crollo totale dell'Empoli, ma tu non ne farai comunque, tu Parma non ne farai comunque tanti di punti da qui alla fine. Cioè, diciamo,
no, io spero che la quota salvezza sia 32-33, e quindi se sei a 26 vuol dire che ti mancano 6-7 punti. Speriamo che sia quello... dall'altro lato, continuare a cantare il De Profundis di questa squadra secondo me ha poco senso. Io
sì,
sono fra quelli
sono d'accordo
che,
con te.
Che andrà allo stadio comunque, quindi non capisco il senso di andarci già arrabbiati o da sconfitti.
Poi non abbiamo niente da guadagnarci comunque.
Esatto. Quindi... Io sono un tifoso del Parma, non sono un tecnico, sono un tifoso. Io da tifoso spero sempre che il Parma vinca e fino all'ultimo, e fino a quando ci sarà un barlume di speranza, io spererò.
No, l'auspicio ovviamente comune è quello di salvarci in qualsiasi modo possibile, poi dopo nei giorni che seguiranno la salvezza diremo l'abbiamo scampata bella, però effettivamente è stato sbagliato questo, questo, questo e questo, che purtroppo io lo dico, c'è un po' di mea culpa, devo dire che il campionato d'agosto ci aveva gettato un po' troppo fumo negli occhi forse. Lo ammetto.
Ma diciamo che io penso che fino alla decima giornata, non è solo agosto.
Sì, hai ragione.
Fino alla decima giornata.
Sì, perché non c'è mai stata una china negativa duratura del Parma. È vero, aveva perso quelle partite in casa, però ho riguardato l'andamento del calendario. Magari dopo due prestazioni negative avete comunque trovato un guizzo positivo. E quindi alla fine, sì, fino alla Lazio, sono d'accordo con te. Dalla Lazio... Dopo lì
è dal primo di dicembre, mi sembra. Sì. Il nostro campionato è cambiato il primo di dicembre. Sì. È anche vero che prima di allora avevi fatto né più né meno quello che poteva essere un percorso normale di una squadra come noi, sì. Una squadra che non ha mai avuto un obiettivo diverso dal fatto di salvarsi e che non poteva avere nessun obiettivo diverso dall'obiettivo di salvarsi anche alla fine del campionato, perché alla fine ha affrontato la Serie A con la stessa squadra della Serie B. Salvo un portiere, sostanzialmente, sì. E quindi non potevi avere un... Ma anche la società in questo caso non aveva fatto come fatto con Ribalta il primo anno, dicendo obiettivi ambiziosi. L'obiettivo di quest'anno era la salvezza.
Mancava qualche giocatore in più d'esperienza, qualche puntale in più per la Serie A, effettivamente.
Questo
è
quello che si evince ormai chiaramente. Sì. Insomma, il vero vulnus nella costruzione di questa squadra è che si è sempre pensato probabilmente che la qualità di alcuni interpreti poteva recuperare la mancanza di tigna, di grinta, di determinazione, di abitudine a giocarsi la salvezza. Questo così non è stato e la nostra qualità in realtà si è rivelata forse un po' meno di quello che ci aspettavamo e l'esperienza e la capacità di stare in queste partite qua brutte, sporche, cattive non ce l'ha questa squadra e tutte le partite che erano così le abbiamo perse.
Ma contro l'Inter che partita ti aspetti? Cioè il Parma secondo te che partita farà? Catenaccio? Io auspico, guarda, un bel pullman davanti all'area, sono sincero. E poi
io
vediamo.
Io non so nemmeno cosa auspicare, cioè nel senso che non è neanche che lo possiamo auspicare, Alberto, sarà così. Nel senso che di fronte le terze
Beh, all'andata però all'andata non era stato così, il Parma è andato là un po' per fare la sua partitina onesta, ma senza veramente mettersi dietro con cattiveria.
Allora, mettiamola così, io c'ero all'andata a San Siro e non è che mi sia divertito nel non vedere il pullman davanti alla porta. Ecco, se mi devo divertire così preferisco proprio due o tre pullman davanti alla porta.
Sì, almeno ti esalti un po' dopo se riesci a tenere duro, no?
Ma sì, ma anche perché insomma all'andata secondo me non è stata una partita ben interpretata dal
per
Parma.
Me, ti ripeto, per me l'ho detto prima, il Parma lì è andato a marcare visita per non prendere un'imbarcata, per far capire che tanto due gol alla fine li avrebbe presi e buonanotte e così.
Diciamo che la posta in gioco adesso è un po' più pesante.
Sì, esatto.
E quindi io
sì,
penso
perché venivi
che...
dalla vittoria con la Lazio, sai, quindi insomma.
Certo, ma era un momento dove insomma il tuo bonus l'avevi fatto con la Lazio,
esatto.
Ed eri in bolla anche se perdevi a San Siro. Adesso un punto alla fine per noi sarebbe tantissima roba e quindi io penso che le terze linee dell'Inter, speriamo giochino loro, quando penso alle terze linee penso a Correa, a Aslani, tutta gente che da noi giocherebbe titolare, che sia chiaro, però che le terze linee dell'Inter siano in campo e che noi si faccia una partita... belli coperti dietro, la fase difensiva adesso funziona e quindi speriamo continui a funzionare e che si giochi in contropiede e che il Parma sia in partita fino all'ultimo.
Sì. E questo devi stare in partita fino all'ultimo, in queste e nelle prossime partite, in tutte, ma deve essere così anche con l'Empoli perché vabbè, è ancora lontana, ma anche cioè io questo Parma non lo vedo mai in grado di fare un gioco dominante, ma non lo farà neanche l'Empoli quel giorno lì. Però
è possibile stare in partita, guarda il Venezia.
Infatti.
Il Venezia che probabilmente
che è senza attaccanti, noi gli attaccanti poi ce li abbiamo, Bogni e Pellegrino che sanno far gol. Al Venezia manca quelli, il Venezia con Pellegrino o Bogni, non lo so.
Il Venezia è una squadra che gioca, probabilmente andrà in B, però gioca ed è stata in partita fino all'ultimo, sia con l'Inter
con Napoli 0-0, con l'Atalanta pareggiato, incredibile,
ha pareggiato col Napoli, quindi insomma i punti con le grandi si possono fare, e se ti vuoi salvare li devi fare, quindi si facciano. Noi il pubblico ci sta mettendo tutto quello che ha, perché io ero a Verona e la curva di Verona era emozionante per un lunedì. E siccome non siamo tutti parrucchieri a Parma, vuol dire che lunedì la gente per andare a vedere Parma si è presa una mezza giornata almeno, e quindi
per poi ritrovarsi in quello spicchietto infame là in alto, che è una roba da abolire. Vabbè, ma certi stadi in Italia sono veramente una cosa allucinante.
Insomma, il Parma secondo me ha tutto per farcela ancora, e bisogna che noi il nostro pezzo lo facciamo, il pubblico, i tifosi, noi lo mettiamo tutti, la squadra deve caricarsi un po' dell'entusiasmo dei tifosi, e quella partita di sabato è una di quelle partite che se il Parma anche solo lo si vedesse lottare su tutti i palloni sarebbe sufficiente a quello ai tifosi, poi se vengono dei punti bene, ma bisogna lottare e sudare su ogni singolo pallone.
Allora Ariete 61 ci bacchetta, un po' ci provoca, dice sul canto di salvezza: vi dico che la quota salvezza non è 32-33 ma 37-38, non so che calcoli abbiate fatto, sta di fatto che il Parma si salva non per suoi meriti ma perché nell'esposizione c'è D'Aversa che non vince da 4 mesi. Ma allora, però fermo Ariete 61, ti contraddici, nel senso che se il Parma si salva per i meriti e demeriti dell'Empoli e mi dici che la salvezza non è 33, vuol dire che l'Empoli deve fare 15 punti da qui alla fine, 14-15 punti per arrivare a 37, quindi non lo so, la vedo un po' dura onestamente. Poi tutto può succedere, però adesso che l'Empoli faccia 15 punti mi sembra un po' tanto.
Sembra quasi che per salvarsi in Serie A ci sia una giuria che a un certo punto dà un giudizio. Guardate che è sempre stato così, ci si salva in Serie A se ci sono tre squadre più valorde di te. Quelli che si salvano l'ultima giornata non è che giocano come il Real Madrid, non è che l'anno scorso avevi quelli che sono salvati all'ultima che giocavano da Dio nell'entusiasmo dei tifosi. È sempre stato così, ti salvi se ci sono tre più valorde di te. E a me sinceramente non me ne frega niente di chi sia la terza più balorda di me, l'importante è che ci sia. E poi se saranno 36-38 sarà per noi dura, perché fare 10-11 punti la vedo dura. Negli ultimi anni è stata più facilmente intorno ai 34-35, quindi vediamo.
Allora, intanto le due più balorde, ci passino ovviamente il concetto, le abbiamo trovate, e non era scontato trovarne due, perché non è scontato,
No, assolutamente no, ma anche perché ad esempio il Venezia...
Meno male che c'è la Serie A 20 squadre, va, lasciamelo dire.
E che non hanno ridotto 18. Perché il Venezia gioca pallone, e se forse non gli avessero venduto poi Giampaolo, fermo restando che non è un attaccante da 2000 gol, perché non è che... Però era un attaccante che, a differenza di quello che hanno preso adesso, sapeva già cos'era la categoria. Quindi meglio così.
Assolutamente. Matteo Caselli degli Asprillas, grazie mille Matteo per essere stato con noi. Io lancio sempre l'appello per iscrivervi al vostro canale.
Grazie Alberto, e vi aspettiamo sia su Facebook con il prepartita, la presentazione della partita oggi pomeriggio, il prepartita venerdì sera, e poi ci vediamo domenica sera alle 21.30 live a freddo.
Ciao Matteo,
grazie mille, buona giornata.
Allora, per rispondere a Roberto, non ricordo di aver mai sentito Pecchia lamentarsi degli acquisti fatti dalla società. Se non era d'accordo con gli acquisti fatti ad agosto o a gennaio, doveva dirlo. Chi taccia consente. Orlando dice: Orlando, io sono abbastanza d'accordo con te, francamente. Poi alla fine noi prendiamo anche atto di quello che uno dice, non possiamo sempre vivere di dietrologia, quindi è anche giusto quello che dici, coerente se non altro. Allora, intanto pensiamo a sabato, che ci vedrà a pari punti dell'Empoli, terzultimo in classifica, poi penseremo a quanti punti servono. Questo è Davidone. Davidone, sei così pessimista. Poi mi dici, allora, se metti il pullman davanti alla porta, Alberto, ne prendi un totale di gol. Bisogna giocare con molta accortezza. Mancherà Barella, ma purtroppo non Çalhanoğlu, che è il vero faro del centrocampo. Sì, probabilmente no, sentivo che starà a riposo stasera Çalhanoğlu. Allora, ma sì, io adesso passami il termine pullman, non è che dico proprio di fare barricate complete, però secondo me bisogna difendere e cercare poi, senza schiacciarsi eccessivamente, ma quello deve essere il concetto, cioè devi comunque fare grossi sacrifici. Cioè io le ali le vedo sempre quasi sempre nella nostra metà campo, nella partita di sabato deve essere così secondo me. Allora, io, questo è Filo Boschi, dice: allora io sono settimane che dico che non sarà così semplice per le big venire a vincere al Tardini, poi volevo fare gli auguri al grande Giorgio Iotti, spalla destra del grande Angelo Manfredini, auguri. Ah, se Giorgio Iotti compie gli anni oggi, un grandissimo augurio di buon compleanno, certamente ci uniamo molto volentieri agli auguri al buon Giorgio Iotti, immagino saranno una quarantina gli anni. Direi che possiamo, no, c'è ancora un messaggio di Davidone, speriamo di non arrivare a pari punti con altre che lottano per salvarsi perché saremo messi malissimo, sì è vero, cioè, se siamo in due c'è lo spareggio, se no c'è, scatta la classifica avulsa e sì, noi siamo spacciati da questo punto di vista qui, però ci manca solo questa eventualità. Ondrejka al posto di Mann dal primo minuto, dice Bonaz, per sabato penso. Andiamo in pubblicità che poi abbiamo Francesco Caremani con il quale possiamo parlare di un sacco di cose e anche di Inter, a tra poco.
Palla in tribuna.
Agrivendita, situata a Madregolo di Collecchio, è un operoso esempio di imprenditoria nel settore agricolo e in quello del giardinaggio e dell'orto. Da 30 anni costituisce un punto di riferimento competente e preparato per agricoltori e amanti del verde. Un luogo dove trovare tutto ciò che serve per lo sviluppo delle coltivazioni e per la cura del proprio orto e giardino. Agrivendita, specialisti in agricoltura, a Madregolo di Collecchio, in strada Roma 12. Telefono 0521 80 09 74.
Sorridi al futuro. Lo studio dentistico Urbano ti aspetta in strada Langhirano 446 a Parma. Tutte le più moderne tecnologie al servizio dell'impegno e della professionalità di sempre. Chirurgia, ortodonzia, protesi, conservativa, igiene e tutte le branche dell'odontoiatria. Studio dentistico Urbano. Chiamaci allo 0521 63 77 20.
Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
Radio Parma, la radio siamo noi.
Palla in tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
Eccoci qua di nuovo insieme per l'ultima parte della nostra trasmissione. Do subito il benvenuto, il ben ritrovato al giornalista Francesco Caremani. Ciao Francesco.
Ciao Alberto, un saluto a tutti gli ascoltatori.
Allora, qui noi stiamo già cercando di capire che Inter sarà quella di sabato, ma dipende anche da che Inter sarà stasera nel derby. Derby, Parma, Bayern Monaco, la speranza dei malvestiti è che faccia un buon inverno, cioè che l'Inter sottovaluti un po' il Parma. Non so se c'è questo rischio, però francamente. Diccelo tu che conosci l'Inter un po' meglio di noi.
Allora, beh, è chiaro che l'Inter, secondo me, è la squadra più forte che c'è in Italia in questo momento e da alcuni anni, quindi sì, per il Parma sarà un avversario molto difficile. Il punto vero è se, come dice Inzaghi, stanno su tutto, cioè nel senso che sì, partita per partita si giocano tutti i trofei in cui ancora sono in corsa, quindi Coppa Italia, Champions e campionato, o se invece sotto sotto con la squadra Inzaghi ha fatto delle scelte, che so, Coppa Italia meno, campionato di più, Champions da buttarsi dentro nel momento in cui magari il campionato è al sicuro, che però un campionato così secondo me non sarà al sicuro fino alle ultime giornate, perché il Napoli ha 3 punti, una squadra forte, Conte uno che non molla, quindi secondo me la partita con il Parma dipende molto da tutte queste variabili, troppe variabili per dire come sarà l'Inter con il Parma. Sarà sicuramente una partita ostica per il Parma, più che, diciamo, sottovalutare, non credo che Inzaghi sia uno che sottovaluti gli avversari. Io penso più che altro la stanchezza, cioè quante risorse fisiche, quante risorse nervose all'Inter per affrontare il Parma. Tra il Milan, ricordiamoci che il derby porta via sempre tante energie nervose, fisiche, e ovviamente la Champions con il Bayern Monaco, che rimane la Champions, diciamo così, l'obiettivo più immaginifico. Quindi ecco, secondo me si può giocare più sulle energie che non sulla sottovalutazione. Io credo che in Serie A nessuna squadra possa essere sottovalutata, anche perché ognuno gioca per il suo obiettivo molto importante, niente per la scudetta e Parma per la salvezza, e quindi dipende, secondo me, siamo a aprile, a questo punto conta veramente quanta birra hai ancora in corpo e come riesci a recuperare di partita in partita, e in questo caso l'Inter veramente è schiacciata, cioè 3 partite in pochissimi giorni.
Il Parma e il Napoli è la penultima, qui qualcuno si illude che siano i giochi già fatti in modo che non debba conquistare per forza i 3 punti. La vedo una corsa scudetto che difficilmente potrebbe già chiudersi alla terz'ultima. Nulla è impossibile, però dimmi la tua, Francesco Caremani.
Beh, nulla è impossibile, i casi sono due, cioè nel senso non è che abbiamo tanta scelta, secondo me.
cioè, o il Napoli è ancora in corsa per lo scudetto e quindi darà il massimo, o il Napoli sarà fuori dalla corsa scudetto. Può succedere, sì. Però ripeto, l'Inter ha veramente tanti impegni perché ha il ritorno della semifinale di Coppa Italia, ha il ritorno con il Bayern Monaco. Ripeto, secondo me l'Inter è padrona del proprio destino,
sì.
È la squadra più forte, può fare veramente qualsiasi cosa, può raggiungere qualsiasi risultato. È chiaro che tra i piccoli, piccoli grandi infortuni, squalifiche, anche qui è un bel Tetris per fare la formazione contro il Milan stasera, contro il Parma prossimamente, poi contro il Bayern Monaco in Champions League, e quindi anche saper gestire i giocatori in questo momento, le formazioni sarà fondamentale. Ecco, qui Inzaghi, secondo me, rispetto anche, non dico l'anno scorso, ma l'anno precedente, ecco, deve saper dimostrare di avere una marcia in più, proprio nella gestione degli uomini e nella gestione soprattutto delle sostituzioni durante le partite.
Francesco Caremani, ti faccio una domanda anche sulla corsa a salvezza, perché ormai è definita, insomma, dal Como in giù. Ecco, Como 30 punti, vero che è vicino all'obiettivo, però gioca bene, si prende tanti complimenti, però è ancora lì, fatica a vincere le partite questa squadra. Ha un po' il difetto forse Fabregas, che aveva Pecchia, cioè di pensare un po' troppo alla fase offensiva?
Io direi che Fabregas porta avanti un progetto condiviso dalla società. È chiaro che la Serie B non credo che faccia parte del progetto e dell'obiettivo, sì. Naturalmente, su questo siamo tutti d'accordo. Però lui si porta dietro quella sicurezza, che non è da poco. Che non era poco, sinceramente.
Sì, è vero.
Poi dopo il calcio è uno sport a vincere. Su questo bisogna essere però un pochino chiari e non confondere le idee alle persone, soprattutto non gestire certe ideologie in malafede. A me mi sembra che qualche volta diciamo la narrazione del calcio, il calcio no, il calcio non è ideologico, il calcio è calcio. Ma la narrazione del calcio a volte è ideologica in malafede e può confondere veramente le persone. È chiaro che se il Como raggiunge la salvezza con la filosofia che vuole Fabregas in campo per la sua squadra, non vince, come dire, un obiettivo, ne vince due, questo è ovvio. Però io credo che il primo obiettivo sia per il Como rimanere in Serie A.
Sì,
poi ognuno, e questo secondo me Guardiola l'ha detto una volta per tutti, cioè tutti vogliamo vincere, ok? Ognuno sceglie il modo con cui farlo.
Sì, poi detto che adesso è a 30 punti più 7 sull'Empoli, insomma, voglio dire, sarebbe proprio un suicidio se retrocedesse il Como con tutte le squadre che ci sono dietro. Piuttosto noi qui da Parma vediamo, a parte l'Empoli, guardiamo molto anche al Lecce, perché con Giampaolo, che dopo aver vinto qui al Tardini sembrava lanciato verso una salvezza tranquilla dopo la cessione di Dorgu, invece non so se anche per quella cessione, ma non ha praticamente più fatto punti.
Secondo me il Lecce è in crisi. In crisi, non lo dico io, una banalità, lo dicono i risultati, come hai sottolineato tu. E io stimo molto Giampaolo, l'ho conosciuto di persona, credo una delle più belle interviste che abbia mai fatto, io e lui da soli, nello spogliatoio con la lavagna davanti, una vecchia intervista per l'allora Calcio Illustrato, per la rivista. Persona molto intelligente, persona molto preparata. Secondo me però questo non basta. Questo è il punto, il discorso che facevamo prima anche con Fabregas, perché poi tutta questa competenza la devi saper portare nel gruppo con i giocatori e poi in campo, a volte ti riesce, a volte non ti riesce, e Giampaolo, diciamo così, ha questi alti e bassi, e ogni tanto secondo me anche lui si annoda in alcuni loop più ideologici, va bene, che sì, non calcistici. Ripeto, non è una questione di competenza,
sì, sì,
perché troppo spesso si danno giudizi sbagliati sulle persone,
no,
sui protagonisti del calcio, no? Un calciatore una volta è un fenomeno, una volta è un bidone, un allenatore una volta è capace, una volta è incapace. Non funziona così, non funziona assolutamente così nel calcio. Credo che sia una questione di situazioni. A volte ci sono difficoltà a leggere le situazioni, e a volte c'è un elemento che tutti noi, voglio dire, viviamo tutti i giorni, ma nel calcio pare che non esista, la natura umana. E a volte ci sono i rapporti, ci sono, come dire, rapporti anche difficili dentro lo spogliatoio. Sappiamo bene che noi vediamo spesso le vittorie, ma non sappiamo quello che succede dentro gli spogliatoi, e molti dicono che non importa essere amici nello spogliatoio, ma avere poi tutti l'obiettivo comune, sono cose diverse. A volte queste, diciamo così, questi elementi di natura umana possono dare cortocircuito e creare situazioni di difficoltà. Una squadra magari che appunto dal punto di vista fisico hanno energie ridotte, quindi magari non riesce a fare più quel calcio, ma l'allenatore non riesce a fare un calcio diverso a seconda delle energie, a quel punto va in difficoltà.
Sempre bello sentirti, Francesco Carmagni. Ricordiamo anche, visto che tu collabori con Lorenzo Longhia, che anche lui insomma conosciamo bene su queste frequenze e non solo su queste, ricordiamo la vostra newsletter dedicata al calcio, The Sport Light, perché insomma è davvero un bel approfondimento che fate.
Ti ringrazio tantissimo per i complimenti. Vorrei sottolineare l'apporto fondamentale per me di Lorenzo Longhi, che è un collega straordinario e molto competente. Noi abbiamo questo sito, thesportlight.net, dove ci sono i nostri columnist, dove ci sono pezzi anche di persone che, come dire, vogliono partecipare al progetto, ma soprattutto la nostra monografia, che viene mandata appunto con newsletter ogni sabato, dove affrontiamo un argomento specifico. La prossima, per esempio, sarà sullo sci, quella passata sull'atletica, e poi torneremo presto anche con il calcio, discutendo John Elkann rispetto a Ferrari, Juventus, quelli che sono un po' i suoi asset sportivi.
Ah, molto interessante. Poi si avvicina anche Parma-Juventus, quindi a maggior ragione.
thesportlight.net. thesportlight.net, esatto. Ovviamente abbiamo fatto un po'
gioco di parole.
Diciamo, questo gioco di parole con The Spotlight, film esatto. Straordinario, meraviglioso sul giornalismo. Noi siamo The Spotlight, lo dico io. Poi non sono ducale perché sono toscano, ma ho l'R ducale, quindi
infatti,
non mi viene
infatti,
benissimo.
Per questo ti sei di casa qua su Radio Parma, sei in buona compagnia.
Devo dire che questo, ma non per sembrare piaggeria, però oggettivamente a me piace tantissimo l'accento ducale. Una cosa, insomma, quando lo sento parlare mi ricorda i miei trascorsi in mia Romagna, quindi mi fa molto piacere.
Bene, anche questo ci fa piacere, noi che invece a volte abbiamo quasi il complesso. Grazie mille Francesco Carimani, ciao.
A voi, grazie Alberto.
Allora, qualche messaggio. Come diceva Fausto Pizzi ieri, grande ex di Inter e Parma, l'Inter vincerà lo scudetto e sabato ci lascerà un punto. Magari, se succede, datemi un pizzicotto, Ampo 60. E poi, una domanda Alberto, scusa, ma ho capito bene che dalla prossima partita le decisioni VAR saranno pubblicate e visibili sul tabellone dello stadio, e mi è scappato l'arbitro di sabato. L'arbitro non te lo so dire, ma no, non penso sia stato già designato. Sì, in Coppa Italia c'è la spiegazione addirittura. Credo ieri non ci sia stata, però è stata una partita a senso unico. E dalla prossima volta dovremmo vedere le immagini da sabato sul tabellone dello stadio, però ti dico sì al 90%. In effetti adesso non dico che mi cogli impreparato, ma non con la certezza. Adesso ci andiamo bene a documentare, perché in effetti è una cosa importante. Allora c'è Roberto ancora con la storia di Pecchia, dice: certo, Pecchia ha rifiutato un centrale difensivo, poi un centrocampista offensivo, poi un attaccante forte e forse con più esperienza, lasciamo perdere che è meglio. No Roberto, io posso essere d'accordo con te che sia andata così, ma non lo so, nel senso che poi uno alla fine viene anche giudicato per quello che dice. Ripeto, non possiamo sempre immaginare noi e sempre metterci la faccia noi, passami anche scusa questa cosa, perché poi diventa anche un po' fastidioso alla lunga. Andrea68 scrive: le partite impossibili da qui alla fine sono quella con l'Inter e quella col Napoli, se sarà ancora in corsa per lo scudetto. Atalanta sarà nelle prime quattro e non avrà più nulla da chiedere al campionato. Fiorentina, Juve e Lazio non mi sembrano vette insormontabili. Ma tutto può essere, Andrea, però secondo me al Tardini adesso con le big puoi avere qualcosa in più, secondo me, mentre magari la vedo più difficile a Roma con la Lazio, dove tradizionalmente facciamo fatica. Comunque il Napoli la prossima non l'avrà facile a Bologna, scrive quest'altro, e poi speriamo in qualche affaticamento muscolare stasera per qualche giocatore dell'Inter, la famosa speranza dei malvestiti. Ecco appunto, esatto, sottoscrivo. È conclusa quest'ora insieme. Allora ringrazio voi per essere stati con noi, ringrazio Simonetta Colini per la regia, l'appuntamento ovviamente con Palla in Tribuna per domani, sempre poco dopo le 14 fino alle 15. Ciao a tutti.